giardino.
Non lo so, cioè realmente meglio se lo tiene perché sennò si insieme va insieme all'impianto. Comunque dicevamo, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, questo è il primo incontro appunto del nuovo, del secondo anno del ciclo culturale di calendario. Il primo ospite abbiamo i nomi di punta della filosofia in Italia, che è Umberto Curi, la cui opera insomma spazio dalla ricerca sull'epistemologia scientifica, la politica, la scoperta di classici, la lettura in chiave contemporanea, insomma un curriculum terminato, potrebbe un incontro a parte solo per elencarlo da lì giustizia. Quindi siamo molto onorati appunto di averlo tra di noi, e per questo incontro abbiamo scelto il tema del conflitto. Il conflitto sia dal punto di vista conoscitivo, come si formano e si impongono le idee, sia dal punto di vista prettamente sociopolitico e tutte le sue varie declinazioni, quindi la guerra, il terrorismo, la disuguaglianza economica, anche la questione climatica, possiamo leggere in questa chiave, ma detto questo sarò molto felice di cedere la parola al professore.
Bene. Allora, buonasera, bentrovati a tutti. Io ho accettato con piacere l'invito a venire qui a Grindhouse, ponendo però una condizione, fin dall'inizio dei primi contatti che abbiamo avuto, e cioè che non doveva trattarsi di una conferenza. Personalmente trovo che sia oramai superata la formula della conferenza anche negli ambienti accademici formali, tanto meno mi sembra adeguato qualcosa che assomigli ad una conferenza in un ambiente libero da vincoli come è l'ambiente di Grindhouse. Sicché nessuna conferenza. Avevo pensato a una introduzione di una decina di minuti a cui poi far seguire la discussione, ma mi domandavo, o meglio vi domando, non è meglio che cominciamo subito la discussione? Vedo che è terrorizzato. Cominciamo subito la discussione senza passare dall'introduzione. Non è un po' più vivace, un po' meno ingessato come modo di avere il rapporto? Io sono pronto a tentare di interloquire con voi sui temi che vi sembrino per una qualche ragione interessanti o importanti e che abbiano attinenza col tema del conflitto, o anche no, tanto non dobbiamo rendere conto a nessuno. Cosa ne pensate? Perfetto.
Vai Beatrice.
Forse magari è meglio definire qualche punto da cosa partiamo, almeno perché secondo me tra conflitto personale e una guerra sono due concetti anche un po' diversi, forse dal mio punto di vista.
Conflitto interiore con
il cioè conflitto supermercato e terrorismo sono due cose distinte, io direi.
Allora, in realtà è vero che uno degli aspetti che andrebbero chiariti è la distinzione che pure si può fare tra le varie forme di conflitto, tenendo conto che ormai è consolidata l'idea che anche la politica di per sé sia una forma di conflitto e che si tratti anzi di una via alternativa rispetto a quell'altra forma di conflitto che è la guerra. Politica e guerra condividono un elemento di base, cioè essere il terreno, la forma in cui si manifestano i conflitti. Solo che nel caso della guerra questi conflitti si esprimono senza limitazioni, anzi, se vogliamo dare una definizione di guerra dovremmo dire che è quella forma di conflittualità che non conosce nessun vincolo, nessuna limitazione, mentre la politica è un tentativo non sempre ben riuscito di civilizzazione dei conflitti. Cioè la politica dovrebbe essere quello spazio che consente ai conflitti di manifestarsi, di esprimersi, senza degenerare nell'uso aperto della violenza. la storia del Novecento in maniera particolare è una storia che vede, se voi ci pensate, un'alternanza di periodi di politica a cui seguono periodi di guerra, a cui seguono nuovamente periodi di politica. Voi lo saprete, credo, il periodo di pace che l'Europa sta conoscendo dal 1945 ad oggi è il più lungo periodo di pace che l'Europa abbia mai conosciuto. Naturalmente questo non significa che non ci siano guerre in altre regioni del mondo, ma non sono guerre che riguardano l'Europa, che invece è stato il terreno preferito delle guerre lungo tutta l'età moderna. Vi ricordate, almeno l'avevamo studiato a scuola, la guerra dei 30 anni, la guerra dei 100 anni, guerre addirittura che si protraevano per più di una generazione. Dal 1945 ad oggi in Europa prevale invece la politica. Perché ho fatto riferimento alla politica? Perché il rapporto, il legame con la guerra è un rapporto molto importante, molto stretto. Cioè, per dirla in maniera schematica, se fallisce la politica, subentra la guerra. E al contrario, la politica è quel tentativo di superare la funesta necessità della guerra. Lo dico anche perché la politica al giorno d'oggi, non solo presso di voi ma anche per quelli della mia generazione, non gode certamente una buona reputazione. È molto diffuso un atteggiamento di distacco dalla politica e dovremmo stare attenti perché l'alternativa alla politica è la guerra. E allora, per quanto possa essere poco accreditata la politica, io credo che si debba riconoscere che è sempre meglio quella forma di civilizzazione pacifica della conflittualità che è data dalla politica rispetto al divampare irrazionale della devastazione della guerra. Mi fermo perché mi interessa molto che proseguiamo con le domande invece, o con i commenti, o con le curiosità, le vostre considerazioni.
Come dire, questa cosa qui da un lato è un'opportunità incredibile.
Beh, certamente sono considerazioni che condivido. Si può qui ricordare che i principali orientamenti della ricerca epistemologica contemporanea, cioè della filosofia della scienza, tendono a sottolineare che il progresso scientifico avviene attraverso la competizione tra teorie diverse, sicché la conflittualità è proprio immanente e insita nella dinamica di crescita e di miglioramento delle conoscenze. Le conoscenze, per affermarsi, devono vincere la competizione con altre conoscenze rivali, e quindi viene riconosciuto il ruolo generatore positivo della conflittualità dal punto di vista conoscitivo. Questo riconoscimento è invece meno diffuso per quanto riguarda la valorizzazione del conflitto come motore di trasformazione sociale. E qui provo un poco, se volete, a provocarvi, no? Noi siamo abituati a considerare che la conflittualità sociale, l'emergere della conflittualità sociale, è visto con preoccupazione come un fenomeno negativo. In realtà basta ricostruire ad esempio i grandi passaggi della storia del Novecento per poter constatare che tutte le grandi trasformazioni sociali sono state la conseguenza di conflitti sociali anche particolarmente aspri, e in qualche caso sono stati l'effetto di vere e proprie guerre civili. C'è uno studioso che non potete invitare qui perché è molto avanti con gli anni e vive a Roma, che ha ricordato un punto che, che molti preferirebbero non riconoscere, e cioè che è la guerra quella che ha determinato i grandi e più importanti cambiamenti di carattere storico, e sono le guerre civili quelle che hanno fatto emergere nuove classi sociali. Questo per dire che, a differenza di ciò che abitualmente si ripete, la guerra non ha solo un carattere distruttivo, ma ha una funzione, per usare un'espressione tecnica, morfogenetica, cioè crea forme, crea nuovi assetti e nuovi ordini. E qui non abbiamo probabilmente la disponibilità, ma se andiamo a ripercorrere lo sviluppo storico della filosofia, ci troviamo in presenza di una conclusione sorprendente, e cioè che i più importanti autori della storia della filosofia riconoscono realisticamente l'ineliminabilità della guerra e la funzione produttiva che la guerra svolge per determinare il progresso scientifico-tecnologico e l'emergere di nuove classi sulla scena sociale. Se volete, quando io ne parlavo ai miei allievi, vedevo che restavano colpiti, perché condividiamo tutti, io credo, il rifiuto della guerra, no? Cioè, è difficile che qualcuno possa offrire una valutazione positiva della guerra, possa auspicare che la guerra si instauri. Qualcuno può, e c'è il rischio che prevalga un approccio emotivo al tema della guerra, cioè che si pensi di concentrarsi esclusivamente sulle devastazioni, sull'aspetto distruttivo della guerra, dimenticando che tutte le più importanti trasformazioni di carattere economico-sociale sono contestuali allo sviluppo delle guerre. Perfino gli orientamenti della ricerca scientifica sono fortemente condizionati, anche dal punto di vista dei finanziamenti, dal riferimento a obiettivi di carattere militare. Probabilmente lo saprete, ma negli Stati Uniti gli soggetti più importanti che agiscono sul piano della ricerca scientifica e tecnologica sono agenzie militari che sviluppano la ricerca in ambito scientifico allo scopo di un miglioramento degli strumenti bellici che di solito preludono ai conflitti. Per cui anche la presunta neutralità della scienza cede di fronte alla constatazione che per poter procedere a quella che si chiama la big science, la scienza organizzata e finanziata con molti miliardi di dollari, è necessario che questa ricerca abbia come sua finalità la produzione di armamenti sempre più sofisticati. Ma possiamo procedere sempre con le vostre osservazioni che mi sembrano più interessanti dei miei discorsi.
Io avrei una domanda per il professore, appunto seguendo questa linea, quindi delle, diciamo, della duplicità, della conflittualità, quindi il carattere distruttivo e generativo. Possiamo anche dire però che una caratteristica della modernità è quella di aver soppresso, almeno in Europa o in Occidente, il conflitto macro, quindi ad esempio la grande devastazione della guerra, però aver generato tanti micro conflitti. Ad esempio oggi possiamo dire che tantissime problematiche di assoluto rilievo, non solo diciamo particolari ma generali, mi viene in mente ad esempio la questione del clima, la questione delle disuguaglianze, la questione del lavoro, insomma tutte cose di primissimo rilievo nella vita anche concreta delle persone, non trovano una conflittualità, un'espressione conflittuale collettiva, ma trovano uno scarico di questa conflittualità nel micro, quindi magari nella paranoia, nella diffidenza per il diverso, nella formazione di piccoli gruppi o sette comunque autoreferenziali, e quindi c'è come un blocco, no? Lei cosa ne pensa riguardo?
Che potrei cavarmela dicendo che sono completamente d'accordo, questa roba è terribile, che sono completamente d'accordo. Aggiungerei qualcosa, è vero, la Felix Europa da il 45 a oggi è immune da guerre, ma è stato calcolato che nelle cosiddette guerre regionali, perfino questo modo di definirle dà l'impressione di guerre di secondo piano, perché non riguardano noi, riguardano altri continenti. Nelle guerre regionali che si sono succedute nel corso degli ultimi 60 anni vi è stato un numero di morti superiore ai morti della Seconda Guerra Mondiale. Solo che siccome non hanno riguardato noi, allora noi celebriamo la pace come se fosse qualcosa che riguarda tutto il mondo. Ma ribadendo che sono d'accordo con lei, vi lancio anche una provocazione. Siamo proprio sicuri che sia sempre preferibile la pace rispetto alla guerra? Cioè che un atteggiamento che è diffuso soprattutto tra i giovani, starei per dire di fondamentalismo pacifista, sia ciò che deve essere condiviso? Sapete perché vi pongo questa domanda? Non solo perché storicamente vi sono stati momenti in cui la scelta della guerra, sia pure come scelta obbligata, è stata una scelta che ha evitato rovine peggiori. Quando nel 1943 nel nostro paese comincia la guerra di resistenza, è una guerra, ha fatto milioni di morti, non dobbiamo avere questa immagine idilliaca della resistenza come se si fosse combattuta, avrebbe detto Mao Zedong, con un mazzo di fiori, è stata combattuta col versamento di sangue per tanti milioni di persone, ma si trattava di evitare che ci fosse l'instaurazione di un regime dispotico in Italia e nel resto d'Europa. E allora, di fronte a quella prospettiva, è comunque meglio la pace o la guerra non si rivela la soluzione necessaria in un contesto di quel tipo? E poi vi faccio un esempio che a me sta anche più a cuore. Siamo proprio sicuri che il fatto che continuino a morire ogni anno 11 milioni di bambini di fame sia una condizione preferibile rispetto a un evento bellico che rimuova le differenze tragiche, drammatiche che vi sono tra zone evolute del mondo e zone che eufemisticamente si chiamano in via di sviluppo? Cioè, che razza di pace è quella pace nella quale tanti esseri umani muoiono di fame? È pace? È accettabile? O un movimento che non può che essere violento di rimozione di queste sperequazioni è preferibile rispetto alla pace dei cimiteri? Questo è un punto che so essere molto delicato, perché anch'io, come credo voi, ho partecipato a miriade di manifestazioni pacifiste. Però poi, se ragioniamo fino in fondo, la scelta assolutistica in favore della pace lascia che coloro che detengono la forza e la esercitano possano imporre un regime, una condizione di carattere autoritario che perpetua le sperequazioni, gli squilibri, le contraddizioni sociali. Qui, se volete, io vi do alcune cifre che sono agghiaccianti, agghiaccianti. Vi dicevo, la stima di 11 milioni di bambini sotto i 5 anni che muoiono tutti gli anni di fame è approssimata per difetto. Sappiamo che circa 1 miliardo di persone nel mondo vive con l'equivalente di $1 al giorno. 1 miliardo e 200 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile, con conseguenze sul piano sanitario oltre che sul piano alimentare. 4/5 dell'umanità, e cioè oltre 5 miliardi di esseri umani, dispone di 1/5 delle risorse, mentre correlativamente 1/5 dell'umanità ha a sua disposizione i 4/5 delle risorse. Un bambino americano consuma come 434 bambini etiopi. Il maggiore contribuente degli Stati Uniti, fino a poco tempo fa, Bill Gates, ha come suo patrimonio l'equivalente del prodotto interno lordo di 5 paesi africani messi insieme. Allora, qui nessuno vuole negare che ci sia anche una differenza di reddito tra alcune fasce più privilegiate e altre meno privilegiate, ma qui la differenza è inaccettabile, la contraddizione, lo squilibrio sono inaccettabili, e questa condizione la consideriamo una condizione di pace solo perché non si usano le armi, o dobbiamo riconoscere che è in corso una guerra dei ricchi contro i poveri, con tutte le conseguenze che ne scaturiscono? Piacerebbe sentire la vostra opinione.
Secondo me, l'essere umano di fondo pensa a se stesso.
Non la sento bene.
L'essere umano pensa direttamente a se stesso. Cioè siamo in una condizione sociale che ci ha portato a questo. E quindi spesso appunto cerca di appropriarsi il più possibile di quello che si è detto, senza pensare ad altri.
Assolutamente.
Quindi è un problema del mondo.
Certamente, e questo è quanto realisticamente riconoscono alcuni tra i filosofi più importanti. In pratica il ragionamento che è stato presentato è il riferimento a Thomas Hobbes, il quale dice che ciascuno di noi nasce, quindi in conseguenza della sua nascita, col desiderio di appropriarsi di tutto quello che può, no? Cioè questo è un dato di fatto naturale. Si può inorridire di fronte a questa constatazione, ma è un dato di fatto. Naturalmente, siccome ciascuno di noi vuole appropriarsi di tutto quello che può, sorgono i conflitti, nascono i conflitti. E nei conflitti, dice Hobbes, è lecito l'uso della forza per poter affermare il proprio appetito insaziabile. La conseguenza di questa è che allo stato di natura c'è una condizione di guerra di tutti contro tutti, con la conseguenza che nessuno si sente sicuro perché può essere in qualunque momento oggetto della violenza altrui. E allora Hobbes dice, ma vedete, lo dice con grande realismo, tenendo appunto conto del punto di partenza, e cioè di come nasciamo, del nostro egoismo, si diceva. A questo punto, per evitare di vivere continuamente in condizioni di paura, gli uomini stipulano una sorta di contratto, quello che Hobbes ha chiamato il patto sociale, cioè ciascun individuo rinuncia a esercitare la forza e affida allo Stato l'esercizio della forza legittima. Lo Stato diventa l'unico titolato a esercitare la forza. Ma lo Stato può avere questa delega a condizione che mi garantisca l'incolumità. Cioè, lo Stato è l'unico che può esercitare, lo Stato è quello che esercita la forza legittima, però mi deve garantire l'incolumità. Perché se non mi garantisce l'incolumità, io rientro in possesso del mio diritto naturale a esercitare violenza. Io non lo so come voi la pensiate, ma il dibattito in corso sulla cosiddetta legittima difesa, insomma, se qualcuno si fosse letto qualche pagina di Hobbes, avrebbe avuto la possibilità di andare al di là di alcune affermazioni come la difesa è sempre legittima, che è un modo per mascherare la ripresa del diritto naturale a esercitare la violenza, perché ritengo che lo Stato non mi tuteli abbastanza. Con il che ciò che emerge è che riabilitiamo lo Stato di natura, quello Stato di guerra di tutti contro tutti. Ed è un rischio che incombe su molte delle cosiddette società avanzate. Tanto spesso viene fatto l'esempio degli Stati Uniti. Non c'è nessun dubbio che la svolta che sta prendendo il nostro paese va in parte nella stessa direzione.
Che dubbio questa cosa?
Sì, mi sa che per i prossimi incontri torniamo al microfono quello che ho usato per concatenare.
Se avete il cosiddetto gelato,
qua adesso.
No, sì.
Come ecco, io di solito sì, parlo oggi a voce abbastanza chiara.
Sì, lasciamo la. No, lascio aperto per fare gli screen saver.
perché sono queste colpi terrificanti.
Sì, sbagliato, riaccendo ogni tanto perché non vai a spezzare l'impianto. Comunque, proseguendo sulla sua linea, avrei una domanda che espande appunto questa linea di pensiero, cioè per ricollegarci anche al discorso conoscenza-conflitto. Sarebbe carino e interessante ragionare anche sul tema di come questo egoismo, grazie alla tecnologia o comunque ai mezzi moderni, può andare letteralmente fuori scala, no? L'esempio principe è quello del clima, nel senso che la miopia unita però a una potenza di azione fuori misura permette addirittura un rischio che mai si era posto nella storia dell'umanità prima, cioè addirittura la distruzione del sistema naturale. Questo mi è venuto in mente proprio in questi giorni, perché mi sono dedicato un po' a leggere dei documenti scientifici sul clima e ho scoperto una cosa terrificante, cioè che su tutti i modelli, quelli per stare sotto i 2 gradi, più o meno tutti prevedono che a una certa l'essere umano inventi una tecnologia che oggi ancora non esiste per riassorbire il CO2 dall'aria e metterlo sotto terra. E il problema è che anche se si inventa questa tecnologia qua, intanto bisogna mandare a zero le emissioni con cali tipo del 10% l'anno. Per capirci, quando crollò l'Unione Sovietica ci fu un calo del 5% per anni e anni di fila, e poi la superficie del terreno che deve contenere questo CO2 sarebbe grande, secondo i modelli, da 1 a 3 volte l'intera India. Quindi è una cosa incredibile, no? E uno si chiede, ma com'è possibile che questa profezia di sventura non generi un grande conflitto, una discussione, una presa di posizione? E secondo lei come sta?
Ma perché lo sappiamo, sono i capi di Stato, i capi di governo attuali, e in maniera particolare il capo dello Stato ancora oggi più potente e più influente del mondo, anche dal punto di vista militare, cioè gli Stati Uniti, che presentano intorno alle questioni del clima una visione, badate, che non è egoistica, è semplicemente ottusa, nel senso che non riesce a vedere al di là del naso dei prossimi mesi quale potrà essere davvero la condizione di questo pianeta, anche se ormai gli studi, come quelli che citava, documentano in maniera inequivocabile quale potrà essere, rischia di essere, il futuro di questo pianeta se continua questo uso assolutamente dissoluto delle risorse e dell'inquinamento. Da questo punto di vista, riprendendo quell'espressione importante, egoista, è che non si è egoisti abbastanza, perché essere veramente egoista non si può non pensare a quali conseguenze verranno anche per noi stessi o per le generazioni che verranno, a meno di non seguire la memorabile battuta di Woody Allen, ve la ricordate, quando diceva: ma perché dovrei preoccuparmi dei posteri? Che cosa hanno fatto per me? Ecco, ma questo sembra essere egoismo, in realtà è mancanza di prospettiva, è uno sguardo breve, così come dal punto di vista dell'egoismo, ma immagino che la cosa sia condivisa, è una espressione di egoismo non essere tranquillo nel sapere che un bambino americano consuma come 348 bambini etiopi. Non sono tranquillo, non sto bene. Cioè, questa è una condizione nella quale non riesco neppure a vivere perfettamente adattato la condizione nella quale mi trovo, perché il sapere che esistono ancora e si radicalizzano, perché badate, la cosa agghiacciante è che dagli studi che sono stati fatti risulta che queste sperequazioni così stridenti non sono in via di risoluzione o di superamento, perché vanno radicalizzandosi, e se non vi è una iniziativa a livello planetario di intervento per evitare che questi squilibri procedano in maniera ancora più radicale, noi tra l'altro dovremo attenderci ondate migratorie che faranno impallidire i flussi migratori più recenti. Per cui, sempre in tema di egoismo, coloro che predicano dicendo bisogna respingere le ondate migratorie, oltre a ignorare che questi fenomeni sono fenomeni inesorabili, inesorabili, perché cosa fareste voi se foste il padre o la madre di un bambino che è uno degli 11 milioni di bambini che muore di fame? Non mi importa se chiudono le porte, se costruiscono muri, se mettono reticolati, cerco di trovare qualche possibilità di sopravvivenza per me e per la mia famiglia. Siccome questa tendenza, da tutte le stime che sono state realizzate, è destinata ad aumentare, quello che manca totalmente nei paesi europei è una prospettiva di politica europea che tratti il fenomeno dell'immigrazione per quello che è, il più importante, pervasivo, complesso fenomeno politico di tutto il XXI secolo, rispetto al quale occorrerebbe mobilitare non solo risorse di carattere economico monetario, ma risorse culturali per capire come affrontarlo, come rendere la presenza, che sarà sempre più numerosa, dell'altro, dello straniero, renderla compatibile con i diritti della popolazione autoctona, come evitare che si creino situazioni di conflittualità esasperata tra i disperati che arrivano dall'Africa subsahariana e la popolazione autoctona che molto spesso non vive condizioni di grande floridezza economica. Allora, voi vedete all'orizzonte da qualche parte che ci sia la consapevolezza della gravità, della complessità di questi problemi? E è analoga, cioè una forma di cecità relativa non al futuro di qui a 100 anni, relativa al futuro dei prossimi anni, quando si creeranno presumibilmente condizioni sia per quanto riguarda la questione del clima, sia per quanto riguarda la questione dell'immigrazione, di ingovernabilità, quando cioè non saranno più possibili interventi capaci di arginare questi fenomeni. E qui bisogna riconoscerlo, l'unico soggetto che potrebbe avere almeno potenzialmente le risorse per affrontare adeguatamente fenomeni di questa portata è l'Europa, ma certamente non l'Europa che è stata costruita finora, cioè per la quale nessun giovane, non dico morirebbe, ma ha alcun interesse, perché è un'Europa costruita sulla carta, disegnata senza la consapevolezza del necessario spessore culturale dell'identità europea, della funzione che può avere in un mondo rispetto a cui potrebbe essere il soggetto tripolare che evita quello che qualcuno ha giudicato essere ineluttabile, cioè lo scontro tra Stati Uniti e Cina, e che assolve ad una funzione di civilizzazione planetaria. Ma per fare qualcosa del genere occorrerebbe un'Europa completamente diversa dall'Europa che abbiamo attualmente di fronte. Certo, io so che molti di voi non la pensano così, certo non è che si costruisca un'alternativa semplicemente dicendo che bisogna uscire dall'Europa, perché questa non è un'alternativa, è un indebolimento dell'unica prospettiva ancora credibile che, adeguatamente cambiata nei suoi presupposti di base, potrebbe essere la soluzione o un tentativo di soluzione a questi problemi.
Io aggiungo una riflessione personale riguardo il tema dell'immigrazione, dicendo che è un tema generalizzato, non riguarda soltanto l'Europa. Per esempio, negli ultimi tempi stiamo assistendo a un flusso migratorio incredibile da parte del Guatemala, dell'Honduras, che ho avuto io dal mio punto di vista è che anche in quel caso ci sia stata una sorta di difesa personale da parte della popolazione che avrebbe dovuto accogliere o che comunque sarebbe stata dalla parte di chi accoglie questo flusso migratorio, perché si sono creati muri, si sono create barriere, ci sono gli elicotteri che pattugliano le zone di confine e un atteggiamento simile lo abbiamo visto anche qui in Italia nella nostra penisola per quanto riguarda i flussi migratori della Libia e dell'Africa. In ogni caso volevo anche aggiungere che ho l'impressione, mi sembra, che non si è ancora preparati per affrontare questa emergenza e questa mancanza di prontezza è sicuramente dovuta anche a un disinteresse, poca cultura, forse anche paura, perché persone in prima battuta pensano alla loro quotidianità e a come l'accogliere altre persone possa in qualche modo danneggiare la loro situazione di benessere. Mi ricollego anche al punto precedente che mi ha lasciato molto colpita riguardo alla situazione di pace nell'età contemporanea, perché non si ricorre a strumenti bellici. Secondo il mio punto di vista non siamo assolutamente un mondo in pace, perché è inaccettabile, e anzi il fatto che muoiano dei bambini, delle persone per mancanza di assistenza medica, di acqua potabile, di condizioni igieniche dignitose e di cibo è un fallimento etico della società, non solo europea ma a livello mondiale. E mi faccio una domanda: ma secondo lei il conflitto come potrebbe in tal senso generare una svolta positiva per appianare queste differenze tra ricchi e poveri e tra il bambino americano che consuma tantissimo e i bambini delle aree più del terzo mondo che muoiono perché non hanno una vita dignitosa? Secondo il mio punto di vista un primo passo per eliminare o comunque ridurre queste differenze sarebbe quello di puntare sull'istruzione di qualità e quindi di portare l'istruzione nelle aree del terzo mondo dove non c'è niente, perché una scuola fa tanto non solo per i bambini ma anche per le famiglie, per l'intera comunità. È un punto sicuro, è un punto di ritrovo in cui le persone sono al di fuori di ciò che li circonda, della milizia, della guerra, della carestia. È un punto in cui poter essere, sentirsi al sicuro e di solidarietà. E secondo me bisognerebbe iniziare da questo, e non vedo come invece un conflitto possa aiutare in questo senso, a portare un miglioramento in questo senso. Lei cosa ne pensa riguardo?
Allora, anzitutto sono d'accordo su tutto quello che ha detto, aggiungerei una cosa che spero vi scandalizzi. Io ho lavorato molto su questi temi, ho pubblicato due libri, ve lo dico semplicemente per dirvi che non sto inventandomi cifre, numeri o altro, è il risultato di un lavoro attraverso le fonti che sono disponibili, tra l'altro buona parte di queste fonti estremamente dettagliate sono accessibili in rete, per cui andatevele a vedere, scoprirete che ci sono contraddizioni e squilibri che sono veramente inaccettabili, tra i quali lo studio della FAO, cioè l'organizzazione delle Nazioni Unite che combatte la povertà, ha fatto emergere che attualmente sarebbe possibile produrre 2600 calorie per 12 miliardi di abitanti. Sappiamo che attualmente il pianeta ha meno di 7 miliardi di abitanti, cioè la potenzialità produttiva del pianeta servirebbe a sfamare, 2600 calorie al giorno sono al di là di ogni livello di denutrizione, potrebbe servire due volte la popolazione del mondo. E che cosa succede? Come mai questo non accade? Perché appunto ci sono persone che muoiono di fame? Perché si sta incrementando un altro indicatore. In particolare negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania sta crescendo in proporzione geometrica la quota di persone che muoiono per disturbi alimentari dovuti alla ipernutrizione. Badate, nel 2011 nei soli Stati Uniti sono morte 350.000 persone perché hanno mangiato troppo, mentre contemporaneamente milioni di bambini morivano di fame perché non avevano da mangiare. Cioè, vedete, una politica redistributiva delle risorse che vada a colmare dove manca, togliendo da dove c'è in abbondanza. Ma io ho fatto l'esempio del primo contribuente degli Stati Uniti. I primi 20 contribuenti del mondo hanno ciascuno un patrimonio superiore al prodotto interno lordo di interi paesi africani. Cioè, questa è una situazione che tra l'altro sembra che non ci riguardi, ma ci riguarda da vicino, perché un mondo così squilibrato è una polveriera, può esplodere da un momento all'altro. Può accadere, e io nell'ultimissima cosa che ho scritto sui temi dell'immigrazione, siccome siamo tra amici ve la posso confidare, l'ho anche scritta, può accadere quello che io a sto punto comincio ad auspicare, cioè che quelle colonne di disperati che vengono a piedi dal Medio Oriente, dall'Africa, attraverso i Balcani, nella felice Europa, e vengono a chiedere, a supplicare, presto o tardi, invece che chiedere, se ne impadroniscano di certe cose. E devo dire che io non considererei minimamente ingiusta una prospettiva di questo genere, perché quelle condizioni sono il risultato di politiche di dissipazione di risorse fatte durante il periodo coloniale e sono il risultato della totale sordità dei paesi europei, dei governi europei, rispetto alle esigenze di milioni di persone. Da questo punto di vista, volete sapere l'ultima che mi ha indignato? Allora, siccome la FAO è questa organizzazione multinazionale emanazione dell'ONU, a cui aderiscono 167 paesi del mondo, quasi tutti i paesi del mondo, ciascuno dei quali dovrebbe contribuire a combattere la fame nel mondo. Allora, la FAO ha monitorato la situazione, l'ultimo monitoraggio risale al 2014, e ha pubblicato, li potete trovare in rete, i dati che vi ho appena fornito. Di fronte a una situazione così allarmante si è varato un progetto che si chiama Millennium Standard Goals, cioè gli obiettivi del millennio, che dovrebbe servire a rimediare alle ingiustizie più clamorose. Intanto la FAO ha avviato un programma per l'emergenza immediata costituito da alcuni punti. Il primo punto era costituire un general fund, cioè un fondo di denaro di emergenza, per intervenire immediatamente, prima che passino i grandi progetti, intervenire immediatamente nelle situazioni di fame e di sottosviluppo più gravi. Secondo, cancellare il debito dei paesi poveri. Poi su questo ritorno. Terzo, impegno assunto dal nostro paese, modificare la quota di PIL, di prodotto interno lordo, devoluta ai paesi in via di sviluppo, farla passare dallo 0,20, che è attualmente la quota di PIL che noi destiniamo ai paesi in via di sviluppo, allo 0,30. Quindi tre misure di emergenza che avrebbero dovuto servire a intervenire nelle situazioni più immediate. Volete sapere che cosa ha fatto il nostro paese di questi tre punti? Allora, per quanto riguarda il primo punto, non ha tirato fuori neanche un euro per la costituzione di questo General Fund. Secondo punto, ha modificato la quota di PIL che deve essere devoluto ai paesi in via di sviluppo, solo che invece che da 0,20 a 0,30 è passato da 0,20 a 0,15, quindi ha diminuito la quota di PIL di aiuto. Veramente scandaloso il terzo punto. L'Italia, assieme a altri paesi europei, si era impegnata a cancellare il debito dei paesi poveri. Sapete perché? Perché altrimenti si configurava una vera e propria partita di giro, nel senso che le risorse che dai paesi europei affluivano ai paesi poveri servivano per pagare il debito dei paesi europei, quindi tornavano indietro. L'Italia non ha cancellato neanche un euro del debito dei paesi in via di sviluppo. Dopodiché, quegli stessi personaggi che agiscono in questo modo vogliono darci anche lezioni su come trattare il fenomeno dell'immigrazione e i fenomeni degli squilibri economici. Io sono totalmente consenziente con l'idea che istruzione e cultura sono le leve fondamentali per produrre la trasformazione. Occorre un medio periodo. Mi domando se si può assistere inerti nel breve periodo al perpetuarsi di situazioni che gridano vendetta. Gridano vendetta. E sapete la cosa che trovo essere davvero più scandalosa? È che si trattano le persone che emergono da condizioni così disperate come persone che vengano in Europa a fare turismo o che vengano a cercare la pacchia. Ecco, io trovo che questo sia inaccettabile proprio.
Non è però un discorso di cultura, appunto, perché se tanta gente qualcosa non la conosce, ha paura di quel qualcosa. Quindi se loro non sanno per quale motivazione veramente queste persone sono qua, hanno paura e quindi cercano una difesa. Quindi è un discorso di cultura proprio.
È un discorso di cultura, ma è giusto che queste persone non abbiano paura, bisogna fare in modo che non abbiano paura, perché non è mica giusto.
Lo so. Sì.
Certo che però se si alimenta la paura, gli anni diventano tanti. E sappiamo che c'è un disegno esplicito di tenere alta la tensione, di alimentare le paure, proprio perché questo poi si traduce in un consenso di carattere politico elettorale. C'era, mi pare, un intervento.
Però, cioè, adesso, lei ha citato prima Hobbes, no? Cioè, secondo me questo discorso dell'esperimentazione, diciamo, è irrisolvibile, perché molto più che tra gli stati, all'interno di uno stato dove c'è, diciamo, il Leviatano, se parliamo di relazioni internazionali, per come diverse scuole di pensiero, soprattutto il realismo, cioè la situazione classica delle relazioni internazionali è proprio ossiana. Cioè ci sono ogni Stato o ogni agglomerato di Stati pensa principalmente a se stesso. E quindi secondo me è impensabile che l'Occidente, nonostante consumi 4 punti di risorse, sia disposto a cederle,
no, certo,
a qualcun altro. Cioè,
non volontariamente.
Secondo me appunto è inevitabile che ci sia un conflitto di carattere anche bellico, perché noi non siamo disposti a rinunciare ai nostri privilegi che magari a un africano non possono più. Non sono primo africano, non sono primari, ma per noi lo sono, cioè noi non siamo disposti ad esempio a rinunciare a farci una doccia al giorno, che invece sarebbe quello che bisognerebbe fare per avere una vita più
distribuita. Ma perché non possiamo anche permettere i più utilizzati del consumismo?
Ma guardate, nel libro che, in uno dei libri, io ricordo una circostanza che vi potrà sembrare, su questo non sarete probabilmente d'accordo, ma io sono rimasto molto colpito perché nel 2003, voi non ve lo potete ricordare perché eravate, non dico non ancora nati, ma insomma troppo giovani, nel 2003 siamo alla vigilia della seconda guerra del Golfo, cioè l'aggressione anglo-americana a un paese sovrano qual era l'Iraq, governato da un dittatore sanguinario, ma sono anche problemi degli iracheni, non necessariamente delle forze anglo-americane che cercavano il controllo della zona petrolifera. Era imminente, si è costituito un movimento pacifista a livello planetario straordinario, straordinario, con manifestazioni, mobilitazioni dappertutto, sui balconi delle case compariva la bandiera multicolore che è la bandiera della pace, cioè una grande mobilitazione pacifista alla quale appunto, come altri, appunto anch'io ho partecipato. In questo contesto, qualche giorno prima che scattasse l'aggressione americana, il Papa, che era Giovanni Paolo II, prende un'iniziativa che per lo più, almeno secondo me, poi mi posso sbagliare, non è stata capita, e cioè proclama una giornata di digiuno e la pone in relazione esplicitamente con la necessità di scongiurare la guerra che stava per divampare. È stato un po' ridicolizzato il Papa perché dicevano: ma come, adesso c'è la guerra che sta per scoppiare, il movimento pacifista che invade le strade, cos'è questa questione del digiuno, una pratica penitenziale superata? Ecco, io non lo so che cosa abbia pensato il Papa, io l'ho letta nei seguenti termini: di un atto simbolico col quale si diceva all'Occidente, se l'Occidente vuole la pace deve digiunare, che non vuol dire che non dobbiamo mangiare più, ma che dobbiamo modificare l'organizzazione complessiva della produzione e del consumo in maniera tale che non esistano quelle condizioni che rendono poi inevitabile lo scoppio delle guerre. Quindi una visione veramente di grande profondità, questo Occidente opulento, ma sapete che il 56% dei prodotti alimentari americani viene buttato via, viene sprecato? Cioè sono cose che dovrebbero essere inaccettabili e con le quali stiamo costruendo le premesse per una condizione futura che è come minimo veramente inquietante. Poi ciascuno ha la sua sensibilità, io la trovo tanto più inquietante se penso al livello culturale totalmente inadeguato di coloro che dovrebbero invece essere alla guida di processi, di iniziative capaci di affrontare emergenze di questa natura.
L'immigrazione
aumenta il tasso di criminalità, e in parte è anche reale questa visione. Il punto è che questa visione è vittima anche di una ulteriore realtà, cioè che l'ascensore sociale sostanzialmente è bloccato per tutti, dagli immigrati ai locali. Lo leggevo qualche mese fa che in questa regione di Veneto, che è notoriamente una delle più ricche d'Italia, ci sono intere famiglie bengalesi che emigrano verso la Gran Bretagna perché considerano questo posto inadatto al miglioramento delle proprie condizioni sociali. Che significa che noi abbiamo delegato a alcune fasce anche di altre comunità etniche alcuni compiti specifici sostanzialmente, che ad esempio il bengalese è tenderci la frutta. Questo è un problema di fondo sostanziale che si vince soltanto appunto con l'istruzione, che è l'unico canale possibile per l'ascensore sociale. E questo lo vediamo quando noi, ad esempio, a Venezia c'è un importante istituto alberghiero che è frequentato da tantissimi cinesi, che pensano appunto di sbancare il denario aprendo, non so, ristoranti a Venezia. Però, come dire, è perché noi abbiamo questa roba bloccata che vale per noi ma vale soprattutto per loro, e questa cosa è sconvenientissima per tutti, perché blocca, come dire, ogni possibilità di crescita anche economica della società, che è una società, cioè, composita, e questo si può collaborare. Questo è il problema anche della fame, come dire, è ancora più accentuato. Se pensiamo a, forse è una frase evangelica, che è la più laica di tutte, cioè che non vi sono pane vive l'uomo, cioè nel senso, questo, come dire, aggrava di più la nostra situazione, la nostra questione, perché la dignità è uccisa due volte, cioè dal fatto che comunque una persona muoia di fame al fatto che non abbia la possibilità di pensare d'altro, sostanzialmente.
Riprenderei quello spunto importante che citava a proposito della opinione diffusa che la presenza di stranieri aumenta il tasso di criminalità, perché nelle carceri italiane circa il 38% della popolazione carceraria è di altri paesi. Dato fornito così, il dato è impressionante. Allora, bisogna fare però due ordini di considerazioni che non vengono fatte mai. La prima, magari non vi potrà sembrare importante, ma in realtà lo è del tutto ovvio che se noi teniamo alcune persone nelle condizioni di clandestinità, li mettiamo ai margini della legalità, pronti a diventare manodopera per il crimine organizzato, perché dovranno tentare di sopravvivere, e allora, non trovando altre fonti, risorse o altro, per lo più si dedicano allo spaccio degli stupefacenti. Ma c'è un secondo argomento che è più importante, che non viene mai citato. Quel 38% di stranieri che sono in carcere sono, badate, il 38% calcolato su una presenza straniera che ovviamente è fatta nella quasi totalità di giovani maschi che arrivano in Italia per cercare di sopravvivere. La percentuale degli italiani è riferita all'intera popolazione italiana, che comprende donne, anziani, bambini, per cui il 38% di stranieri è fatto su una popolazione che è potenzialmente dedita al crimine, mentre la percentuale italiana è fatta sulla totalità della popolazione. Non sono sicuro di essere riuscito a spiegarmi.
Sì, chiarissimo.
Allora, questo sembra un dettaglio, ma sapete quanta influenza ha nella creazione di un'opinione comune per la quale appunto l'extracomunitario che arriva qui viene per delinquere? La sentiamo ripetere, ma secondo voi è accettabile che persone che dovrebbero avere senso di responsabilità mettano in circolazione e sostengano tesi così aberranti, consapevoli che si tratta di vere e proprie balle, perché sono delle balle, che però alimentano la paura, e sulla paura, come insegnava Hobbes, si costruisce il potere. Ed è una conclusione veramente sconfortante.
È un modo per farsi leggere politicamente, per fare leva, facendo leva sulle paure delle persone, si raggiunge il consenso politico, ma
a che prezzo?
È stato fatto che in passato,
e poi non è solido, anche c'è un consenso che però dura finché c'è il collante del terrore, della paura, no? E soprattutto poi anche una cosa, per tornare sul discorso della cultura, che mi sta molto a cuore, io distinguerei oggi la cultura come presa di posizione, quindi come orientamento anche concreto nel mondo, e diciamo la nozione, cioè la conoscenza di nozioni, perché oggi viviamo nel paradosso, come si diceva prima, che abbiamo un'enorme disponibilità di nozioni, ma manca la formazione per metterla insieme in un quadro di senso coerente, no? Mi veniva da pensare, avevo letto qualche giorno fa, delle elezioni in Brasile, che come sappiamo tutti è una disgrazia, perché è andato al potere uno che loda la tortura, il regime militare, incita allo stupro, cioè il peggio del disboscamento totale, quindi insomma neanche nel peggior gruppo black metal, insomma, per fare un legame con questo posto vengono dette ste robe, no? Però appunto lì c'è l'assurdo, leggevo, dei meccanismi dietro, no? A parte che ci sono delle cose tipo noi Berlusconi Previdi, tipo il giudice che ha incarcerato Lula con delle accuse anche pretestuose, ma sono un discorso lungo, è diventato ministro della giustizia, quindi senza pudore, ma soprattutto questo articolo si focalizzava sul fatto come, esempio, Wall Street o comunque la finanza americana abbia, se non appoggiato, almeno un po' aiutato questa presa di potere al Brasile, no? Allora il giornalista andava nei centri di Wall Street a intervistare le persone, i trader, comunque che si occupavano anche di finanziare, ad esempio, dare Bolsonaro, quindi dare gli strumenti anche per seminare le fake news su WhatsApp e quant'altro, e questi qua, presi come persone individuali, avevano la coscienza morale di dire: a me sta roba fa schifo, non la voglio. Poi però si piegavano a una ragione folle, che dicevano: sì, però io devo far tornare le cifre dei bond, chi ci ha messo i milioni nei miei fondi deve comunque avere il segno più, quindi che si arrangino, si puliva la coscienza dicendo: boh, tanto nel Brasile vanno a votare senza costrizioni, quindi mi fa un po' schifo, però no, fai te, insomma, e se vince l'altro non è colpa mia, no? E quindi anche su questo avrebbe senso ragionare, su come delle persone molto istruite, perché come sappiamo Wall Street prende fisici, matematici, gente col dottorato di ricerca, quindi insomma non gente priva di un'istruzione formale, soccomba, diciamo, a una stupidità ragionante, mi dovrebbe da dire, cioè a un modo di essere stupidi però con strumenti dell'intelligenza, no? E questo avrebbe la pena esaminarlo, perché è una cosa che non è mai capitata prima di questi decenni. Lei come la vede, per tornare un po'?
Non avrei nulla da aggiungere, davvero seguo con senso i vostri discorsi, e mi chiedevo se con la vostra esperienza, la stessa sensibilità, le stesse competenze che avete voi hanno altri coetanei, oppure è genericamente diffuso un po' così di indifferentismo, di disimpegno. Perché chiederlo a voi è contraddittorio, perché se siete qua vuol dire che voi siete interessati. Ma tra i frequentatori del Grindhouse discorsi di questo tipo si fanno?
Variano.
No.
Pochi. Cioè, con la mia esperienza io vedo molto interesse, diciamo astratto, nel senso la gente si rende conto che c'è qualcosa che non torna e vorrebbe capirne di più. Poi però nella pratica spesso o magari ritiene una cosa troppo difficile o comunque onerosa in termini di tempo e di impegno intellettuale, lascia stare, oppure risponde in modo emotivo, nel senso deteriore, cioè ha delle idee preconcette, non le vuole mettere in discussione, quindi di fronte comunque al dialogo, che è anche conflitto, perché comunque sono delle idee che entrano anche in scontro, volendo, o si ritira o comunque rinuncia. Però c'è come questo malessere di fondo, per certi versi possiamo dirlo anche simile a quella della generazione del 68, di cui è stato protagonista anche l'incontro con Cacciari, solo che all'epoca diventava politica, diventava collettività, anche se poi questo progetto è in parte fallito, come abbiamo anche visto. Oggi invece resta lì e si scarica, secondo me, o nel particolare, quindi nella paura o nell'universo magari degli amici, della famiglia, oppure resta così come aspirazione indefinita, come nostalgia di qualcosa che non c'era, di impossibile, però non riesce a tramutarsi in azione nel mondo.
Le favole di Niso. Poco
di Niso. Poco, niente.
Domanda,
prego,
Marco,
certo.
Tornando al discorso del conflitto, vorrei chiedere cosa ne pensa del conflitto odierno mediatico, nel senso quello che stabilisce nelle televisioni e nei social media soprattutto.
Ma la prima reazione più immediata e anche se più ingenua è che secondo me si tratta dell'emergere di linguaggi che hanno una forte carica di innovazione e che non sono leggibili con gli strumenti tradizionali con i quali si analizzano i fenomeni della comunicazione. Per cui io, ad esempio, mi sento sostanzialmente sprovveduto nella decifrazione proprio del significato tecnico di quel tipo di comunicazione, in particolare dei social.
Questa è la tipologia di conflitto più diffusa al giorno d'oggi, si esterna in questo tipo di piattaforme. Il conflitto oramai è trasportato mediaticamente.
Sì, però ha ricadute reali, però ha ricadute reali in un momento, esempio, in cui io magari mi fanno una legge che ad esempio mi uccide il lavoro, mi uccide la mia vita concreta, io su Facebook io tipo ministro scorreggione e la chiudo lì e questo conflitto resta lì, però la violenza che anche me la subisco, quindi non è che la violenza sparisce, semplicemente non trova un corrispettivo secondo me pratico. Lei cosa ne pensa?
Ci sono conflitti che non portano poi a una soluzione concreta.
È lì che stai sul divano.
Ma il conflitto fa parte della vita comunque. Cioè,
il conflitto è incancellabile.
Sì, cioè, no, l'importante è che non porta danni.
Ma su Facebook porta danni.
Dipende a chi, ma anche l'automobile porta danni. Dipende da chi è guidato. Cioè, è tutto, cioè Facebook porta anche notizie, Facebook, mettiamo internet, sì. Ti porta anche notizie per quale puoi sapere perché bambini muoiono di fame, perché bambini muoiono di fame, non perché...
Allora io parlo di conflitti nel senso di dibattiti nelle TV, dibattiti nei social media, che non portano poi a una soluzione
zero
concreta.
Ma ecco, quelli sono conflitti fittizi, tanto è vero che una delle ragioni per le quali per lo più i giovani non seguono quel tipo di dibattiti è che intuiscono che è fuffa, cioè che fanno finta anche di contrapporsi, di criticarsi, poi si sa che, come dire, tra i politici esiste una sorta di omertà per cui indipendentemente dalle collocazioni a destra, a sinistra e in centro, poi condividono oramai quello vero e proprio status che caratterizza il politico di oggi nel nostro paese e che ha come caratteristica quella di tentare sistematicamente di disinnescare la conflittualità trasformativa. Perché si parlava del 68, ma il 68 è stato, nonostante tutti i suoi, una formidabile spinta di trasformazione, talmente forte che ha combinato anche disastri, ma la forza, la potenzialità trasformativa c'era. Adesso se voi vi guardate intorno, conflitti capaci di produrre modificazioni significative, magari sbagliate, ma modificate, non se ne vedono da nessuna parte. Le uniche cose di cui si discute ormai sono le cose legate alla questione dell'immigrazione, che viene vissuta in maniera emotiva invece che razionale, affrontata da tutte le parti, da destra, da centro, da sinistra, cioè non non c'è una cultura politica all'altezza della qualità di un fenomeno di questa importanza. Questa è la cosa drammatica. Per cui non li vedo, insomma, i conflitti. C'è un tentativo quasi di cancellazione o di minimizzazione del conflitto, che resta tuttavia ineliminabile, sarà sotto traccia. Poi ogni tanto esplodono nelle forme meno prevedibili, perché, come si diceva, i conflitti sono ineliminabili.
Al conflitto dicendo che non era mai capitata prima una cosa del genere. Secondo me invece è capitata, ad esempio, ed è stata testimoniata da Hannah Arendt nel momento in cui lei ha assistito al processo Eichmann. Questo perché lui stesso, nel momento in cui è stato interpellato, non si è mai trovato colpevole di prima persona, non ha mai creduto di essere stato colpevole di prima persona, perché semplicemente era servitore di un sistema più grande di lui. Ed era semplicemente un mero esecutore di ordini. Infatti, la Arendt era la prima a dire che il peggior, colui che provoca il male maggiore è il signor nessuno. Quindi, colui che si è soggetto ad un sistema più grande di lui, deresponsabilizzandosi fondamentalmente, e quindi evitando di esercitare il proprio pensiero critico, perché magari nel suo piccolo un'etica ce l'ha. E se deve compiere un'azione direttamente verso una persona della quale vede la faccia, magari si fa delle regole, magari ha rispetto verso quella persona, però nel momento in cui è un mero esecutore di ordini, di qualcosa più grande di lui, che non ha volto, verso un nemico che è molto più generico, a quel punto magari non si fa problemi a compiere una certa azione, perché in qualche modo è giustificato dal sistema di tutta parte, e manca l'intimità fondamentalmente, perché è accettato dal sistema.
Sì, è corretto, infatti hai ragione, e infatti secondo me, appunto, come anche altri filosofi, come ad esempio anche Galimberti o altri hanno sottolineato, il regime nazista è stato il primo a dare il là, insomma, a questa diciamo distacco dal risultato delle proprie azioni in modo così massivo, no? Perché qual è il problema di fondo che si trattava anche prima dello scalare, no? Cioè che le conseguenze delle azioni, grazie ai mezzi tecnologici o altro, sono fuori scala. Ad esempio, un esempio anche bellico è anche come si è trasformata la guerra, no? Noi sappiamo, ad esempio, che negli anni...
La guerra
sì, esatto, cioè le vittime civili, in realtà la guerra oggi è andata molto... paradossalmente, se, per fare una battuta un po' alla Groucho Marx, sarebbe da dire: se scoppia la guerra è meglio andare nell'esercito che restare civili, perché in proporzione muoiono molti più civili. Esatto, però mentre il conflitto, anche per ricollegarci anche all'antichità, era una cosa che uno viveva, armi in pugno, avevo davanti comunque il mio nemico, oggi appunto pilotando il drone o lavorando a distanza mi manca quel collegamento empatico, quindi la ragione si stacca, insomma, diventa ragione stupida, come la chiamo io, perché è una ragione che calcola, per usare la terminologia di Jaspers, ma non ha un senso, cioè è un'astrazione però sradicata dal suo contesto di realtà. E diciamo oggi questa cosa qui, che è stata inaugurata appunto dal nazismo, è stato sicuramente il primo esempio di questo meccanismo su scala grossa, è amplificata dal fatto che comunque c'è una dissonanza, secondo me ancora peggiore, perché ai tempi del nazismo magari a un livello generale c'era un consenso, seppure vago, nei confronti anche di Hitler, se non altro con l'idea della grande Germania, della rivolta contro le gravi posizioni della prima guerra mondiale e l'imperialismo e via discorrendo. Oggi in realtà la differenza è che, secondo me, tutti ci rendiamo conto che siamo un po' sull'oro del burrone. Prendiamo la questione climatica, che è quella più evidente, cioè interpellati dalla persona per strada normale allo scienziato del CERN, tutti sentono che siamo nei guai, insomma, che anche se si sistema la cosa comunque ci saranno dei gravi contraccolpi, delle gravi penalità, insomma, da pagare da tutti i punti di vista. Però allo stesso tempo non ci si rende conto come, uno, secondo me, il vivere concreto influisce, cioè si vede tutto come frutto di qualcosa di esterno e si rinuncia all'interiorizzazione, che è anche il messaggio che raccontava prima il professore del Papa quando dice il digiuno. Lì c'è lo stacco da aspettare da fuori a iniziare a agire anche da dentro. E in secondo luogo c'è come un senso di, secondo me, impotenza e sfiducia, però che appunto puzza di nostalgia un po', no? Per fare un parallelo anche con la musica che abbiamo fatto qui, c'è questo genere dei ragazzi giovanissimi, ventenni, che è la Vaporwave, che è tutto questo reimmaginare gli anni Ottanta, quindi quando c'era ancora un, diciamo, il primo ipercapitalismo e diciamo è ancora il mondo precedente, in termini così idilliaci, di sogno, come una realtà bellissima, piena di divertimento, quando in realtà non lo era, no? Questo perché? Perché si fugge dalla vita concreta, e anche la tecnologia secondo me aiuta questo processo di dispersonalizzazione oggigiorno, mentre bisognerebbe fare secondo me il passo contrario, cioè responsabilizzarsi a livello personale, ma soprattutto avere un progetto collettivo, cioè uscire neanche dall'egoismo, direi dal sopravvivalismo, cioè accontentarsi di tirare a campare e sperare di avere la bara non troppo annoiati, per cercare di creare un progetto collettivo di trasformazione. Quello secondo me sarebbe la soluzione, perché le risorse ci sono, sia umane che anche economiche, però se non c'è la cultura intesa come orientamento nella realtà e quindi anche come azione, come unione, insomma, fra pensiero astratto e azione concreta, non si va lontano. Per questo sarebbe bene, insomma, mettere al centro anche la cultura, perché oggigiorno si discute sempre magari di cifre, di economia, di cose staccate, però si dimentica che comunque l'orientamento di senso è a monte di tutto questo.
E quindi fa bene Grindhouse a fare questi cultural landscapes, che io mi devo scusare ma devo andare perché ho un impegno, non sapevo. Io mi sono trovato benissimo questa sera con voi, vi ringrazio. Io di solito valuto le serate se sono più le cose che imparo o le cose che insegno. Questa sera ho imparato di più di quello che ho insegnato.
È stato un grandissimo piacere e onore, e la ringraziamo di cuore.